vuoi avviare il tuo primo business o sei agli inizi della tua carriera imprenditoriale? Su Talent Bay trovi interviste a imprenditori e personaggi che hanno raggiunto risultati brillanti nel loro campo. Potrai imparare dalle loro storie di successo e scoprire come si raggiungono grandi traguardi. Conoscerai gli ostacoli che le persone di talento sono riuscite a superare e potrai evitare di ripetere gli stessi errori. In un mondo dove è molto più facile sentir parlare di crisi e difficoltà di vario tipo, è fondamentale proteggere la propria visione concentrandola sugli esempi migliori. Talent Bay ti apre le porte alla mentalità che permette ai migliori talenti di esprimere tutto il loro potenziale e alle strategie pratiche che adottano per sviluppare business vincenti. Io sono Valerio Russo e in ogni episodio di Talent Bay intervisto chi ha già avuto successo per aiutarti a fare i primi passi nel mondo imprenditoriale. Nel 2016 potrai ascoltare i prossimi episodi di Talent Bay in formato podcast, ovvero scaricandoli comodamente sul tuo smartphone in modo automatico e gratuito. Per essere informato quando sarà disponibile il podcast con i prossimi episodi, vai su www.thetalentbay.com. thetalentbay.com. Bay si scrive B-A-Y. Scorri in fondo alla pagina e inserisci il tuo indirizzo email. In questo episodio Talent Bay ospita Alessandro Molinari, che nel 2013 ha fondato Dunkest, il fantasy game dell'NBA che oggi fa parte del gruppo Gazzetta dello Sport. L'ha fondato insieme a due suoi amici e in soli 2 anni ha raggiunto un pubblico internazionale di oltre 120.000 utenti iscritti, quasi 1 milione di fan su Facebook, e oggi sta sviluppando nuove opportunità di business tutte legate alla sua passione per lo sport. In questo episodio scoprirai i primi passi per passare da un'idea a un progetto concreto, gli aspetti legali e burocratici, come quando costituire una società, come diffondere la conoscenza del tuo sito e aumentare il tuo numero di iscritti, i metodi di monetizzazione e anche il miglior peggior problema. Cosa succede quando al momento del lancio il tuo sito ha talmente tanto traffico da far saltare i server? Ciao Alessandro Molinari, fondatore di Dunkest, il fantasy game dell'NBA che oggi fa parte del gruppo Gazzetta dello Sport. Benvenuto e grazie per la tua presenza qui a Talent Bay.
Grazie a te Valerio, ciao a tutti.
E, allora, tu hai nel 2013 insieme a Enrico Maccione e Paolo Bellomo hai fondato Dunkest, fantasy game legato all'NBA, quindi al mondo degli appassionati di basket. Raccontaci un po' tu che cos'è Dunkest, come funziona, a chi è dedicato e poi magari qualche numero, ecco, squadre iscritte, utenti, ma partiamo dalla meccanica del gioco, come funziona, chi sono gli utenti ideali.
Certo, dunque Dunkest, come dicevi giustamente tu, nasce nel 2013. Siamo partiti con questa idea di fantasy basketball che ancora non esisteva in Italia, in una sorta di versione quasi beta, no? Quindi siamo partiti in maniera molto tranquilla da Facebook. Il gioco è piaciuto subito e quindi ha suscitato l'interesse di migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. È un fantasy game molto semplice perché segue un pochettino le logiche del fantacalcio a cui noi italiani siamo molto abituati, ma anche alcune caratteristiche proprio del mondo del basket e dei giochi americani. Quindi è un tipo di gioco che ha preso subito piede in questo senso. Gli utenti hanno dei crediti, come nel fantacalcio, sì, per creare la propria squadra e sostanzialmente a inizio stagione quindi creano la propria squadra. Durante la stagione la gestiscono, il calendario del gioco è diviso in giornate di gioco, questa è una peculiarità di Dunkest, quindi non valgono tutte le partite della stagione ma solo alcune, in modo da rendere più affascinante e avvincente il gioco, per cui è un gioco che va seguito tutta la stagione, non bisogna fare la squadra inizialmente e poi la si molla lì per tutto il resto dell'anno. E effettivamente anche questa meccanica di divisione in giornate ha raccolto l'entusiasmo degli utenti, perché ogni giornata dovevano rifare la propria squadra, modificarla, avere delle strategie. Quindi questa è una cosa molto importante e peculiare del gioco. E quindi gli utenti sono appassionati fin dall'inizio sostanzialmente, e è utile sottolineare che il gioco è in versione gratuita, e lo è sempre stato, e si basa su una logica freemium, ovvero gioco gratuito, se voglio posso acquistare dei vantaggi a pagamento. Però la cosa importante è che qualsiasi funzionalità di base, registrazione è totalmente gratuita, quindi questo è un punto molto importante che ci tengo a sottolineare.
Perfetto, magari più avanti parliamo sicuramente di metodi di monetizzazione e approfondiamo meglio anche questo concetto del freemium che ci hai detto. Oggi nel 2015, quindi a 2 anni dal lancio, che dimensione ha Dunkes? Quindi che numeri vedete, quanti sono gli utenti iscritti, le squadre e anche l'ampiezza della community? So che avete una pagina Facebook molto popolare e soprattutto con grande interazione, molto seguita, molti commenti, ecco, vuoi parlare anche un po' di questo?
Sì, certamente. Diciamo che il sito è partito subito forte, nel senso che fin dal primo anno abbiamo raggiunto 40-50 mila utenti iscritti, cosa che assolutamente non ci aspettavamo. Da lì in poi la crescita è stata costante, nel senso che questo boom iniziale ci ha permesso di ottenere l'attenzione di un gruppo importante come quello di RCS, in particolare Gazzetta dello Sport, con cui collaboriamo dall'ottobre dell'anno scorso. Per cui gli iscritti sono aumentati in maniera esponenziale, quindi diciamo che in questo momento a database abbiamo più di 120 mila utenti iscritti da tutto il mondo. È un gioco globale che ha chiaramente una radice molto forte in Italia, perché chiaramente stiamo spingendo molto in Italia, ma ha un'espansione internazionale abbastanza chiara, e sarà il percorso di crescita di Dunkest anche nei prossimi mesi e anni. Percorso di crescita che è già iniziato a livello di internazionalizzazione, magari lo approfondiamo bene dopo, ma è giusto dire fin da subito come già da un mese siamo presenti in Germania con un editore molto importante come Spox, e quindi siamo già molto contenti, non siamo più radicati solo alla realtà italiana, ma siamo riusciti a fare già il passo oltre confine, arrivare in Germania. Quindi questo sicuramente un punto molto importante. Per quanto riguarda la community Facebook, dicevi bene, è quella il punto da cui siamo partiti sostanzialmente. Abbiamo lanciato la pagina Facebook parlando innanzitutto di basket, ma di basket in un modo magari un po' diverso, in un modo più simpatico rispetto alle mere notizie della notte NBA piuttosto che alle trade di mercato. Quindi abbiamo iniziato subito a postare video divertenti, foto simpatiche, comparison, foto in cui si chiedeva un po' l'interazione dell'utente. Anche qui la pagina è, cioè, un po' esplosa tra le mani, è cresciuta subito alla grande, e ad oggi abbiamo superato da poco i 900 mila utenti fan di Dunk su Facebook, quindi è una cifra molto grossa, molto importante. Anche qui utenti da tutto il mondo, quindi veramente una pagina globale di fan del basket, mirata sul gioco chiaramente, però comunque trattiamo di basket a 360 gradi.
Certo, e poi sottolineerei appunto, oltre alla dimensione davvero notevole di quasi 1 milione di iscritti, il livello di interazione che riuscite a vedere, insomma, i commenti ai post e tutto questo.
Assolutamente, sono foto, video, raccolgono sempre migliaia di like, commenti, share, veramente. C'è un'interazione grossa, in questo momento la pagina ha una portata di più di 4 milioni di persone, quindi comunque è veramente uno strumento di contatto molto importante in questo momento.
Certo, beh, dicevamo quindi tu hai fondato Dunkest insieme a Enrico Maccione e Paolo Bellomo. Fondamentalmente sei un appassionato di basket che però che ha costruito un'attività partendo da questa sua passione ed è riuscito a portarla al successo, cosa che il 99% degli appassionati di basket non fa, e io sono il primo che rientra in questa categoria. Quindi raccontaci come è nata esattamente l'idea di Dunkest, cioè ci hai raccontato che cos'è e i numeri che sviluppa nel 2015, ma come è nata l'idea e quali sono i primi passi che hai fatto insieme ai tuoi co-founder per sviluppare il progetto?
Certo, l'idea è nata 2 anni e mezzo fa sostanzialmente, nel senso che era da un po' che ne parlavamo soprattutto con Enrico inizialmente, mio compagno di università con cui avevo un grandissimo rapporto. Era da un po' che ne parlavamo, io appassionato NBA, tutte e due comunque appassionate di fantacalci, fantasy game, giocavamo a un paio di tornei sulla Champions League, italiani, insomma. C'era la passione e c'era anche la sensazione che ci fosse una mancanza nell'offerta, sia a livello di tipologia di gioco, sia a livello di sport. Quindi abbiamo cercato di coniugare un pochettino queste mancanze che secondo noi c'erano nel mercato e abbiamo detto, beh, sai che c'è, perché non ci proviamo? E quindi da lì è partita un po' tutta la macchina, perché poi si fa in fretta a dire partiamo, ma poi alla realtà dei fatti devi veramente iniziare a conoscere tante cose, tanti dettagli tecnici di cui ovviamente non eravamo a conoscenza, banalmente chi lo sviluppa il sito, come facciamo a partire con la comunicazione, dobbiamo aprire una società e se sì, che tipo di società? Quindi insomma, tanti dubbi e tante domande che ci hanno accompagnato per settimane. Parallelamente è entrato praticamente subito a bordo Paolo nel progetto, è stato entusiasta subito anche lui, appassionato di sport, appassionato di fantacalci e ci siamo subito trovati tutti e tre allineatissimi sulla bontà del progetto. Quindi insomma è partita diciamo più di 2 anni e mezzo fa con soprattutto una raccolta di idee, di informazioni, è il primo modo per partire perché chiaramente non puoi sapere tutto quello che ti
Sì,
aspetta,
quindi
no?
diciamo, avevate il team, eravate in tre, avevate l'idea, come siete, qual è stato il processo esattamente? Cioè, abbiamo il team, abbiamo l'idea, passo uno da lì, qual è stato?
Passo uno è sostanzialmente chi ce lo può sviluppare, perché diciamo che se vogliamo trovare una pecca nel team è quella di non avere lo sviluppatore interno. Solitamente è cosa buona e giusta avere uno sviluppatore interno,
Certo.
perché comunque parti in una maniera un po' più agile. Noi non lo siamo, nel senso che io ho un background appunto di appassionato di sport, di marketing, di prodotto, di comunicazione, ma non tecnico. I ragazzi Enrico e Paolo sono molto più tecnici di me, quindi molte cose sono in grado di farle, ma sviluppare un sito da zero, soprattutto un sito graficamente bello, ma anche complesso come Dunkest, non eravamo in grado di farlo in autonomia. Quindi se dobbiamo trovare un primo passo è stato proprio quello di cercare di identificare un soggetto che ci potesse sviluppare il sito, no?
Sì.
Quindi da amici, conoscenti, c'è qualcuno che conosce uno sviluppatore, andiamo al Politecnico e chiediamo. Diciamo che da lì siamo partiti. Abbiamo avuto la fortuna di avere un paio di conoscenze con uno sviluppatore, una piccolissima azienda di sviluppo nelle parti di Bergamo ed siamo partiti con lui, insomma, una persona affidabile, concreta, che è stata subito entusiasta del progetto, si è comprata il progetto e quindi siamo partiti così. Chiaramente, quello è assolutamente la prima cosa
Sì,
importante. Dopo
certo.
viene tutto il resto, quindi comunicazione, come comunico il prodotto, come mi identifico legalmente, perché anche quello è
Esatto.
forse la parte un po' più complessa.
Raccontaci un attimo di questo. Spesso le persone hanno un'idea e iniziano magari a muoversi, come dicevi tu, cercando il programmatore, lo sviluppatore a fare il sito, però è poco chiaro, specialmente in Italia, il percorso burocratico. Quindi cosa consigli eventualmente a chi vuole intraprendere un percorso simile al tuo? Aprire partita IVA, aprire una società, e se sì, che tipo di società? Non fare nulla, quindi rimanere una persona fisica fino a quando in qualche modo le dimensioni del progetto non diventano consistenti, quindi allora sì, diventa necessario fare qualcosa. Legalmente, burocraticamente, secondo te cosa puoi consigliare?
Ma guarda, diciamo che fin tanto che non inizi a guadagnare, puoi stare indipendente per i fatti tuoi, nel senso che noi la società l'abbiamo aperta poi in realtà qualche mese dopo, verso luglio 2013, quindi nonostante, proprio perché la stagione sportiva poi partiva a ottobre, no? Quindi il sito è partito a ottobre 2013, la società l'abbiamo aperta intorno a luglio, ma la parte di sviluppo chiaramente era già partita prima, nella primavera. Dipende dalla situazione in cui ognuno si trova, certamente noi abbiamo invagliato un po' le varie opzioni, effettivamente essendo un team di tutti e tre under 35, c'era qualche agevolazione dal punto di vista economico e fiscale nell'apertura di una SRL. Si parlava all'epoca di queste SRL semplificate, quindi quelle il cui capitale sociale doveva essere di 1 euro. Effettivamente è una tipologia di vantaggio che può essere utile in fase iniziale, ma comunque non è un qualcosa di talmente semplice da utilizzare che può essere utilizzato da veramente tre ragazzi alle prime armi in partenza. Quindi il mio suggerimento è quello comunque di fare in fase di startup un'analisi approfondita di tutte le varie tipologie di aziende che si possono aprire, quindi dall'unipersonale alla singola partita IVA, all'SRL, all'SRL semplificata, a quant'altro. E in base alla situazione in cui ognuno si trova, decidere e farsi soprattutto aiutare da delle persone qualificate, un commercialista, chiedere delle consulenze, perché no, anche a pagamento delle persone del settore, persone che però ti sappiano indirizzare molto bene, perché in Italia comunque la situazione non è proprio agevole per chi vuole aprire una nuova attività, quindi le agevolazioni non sono tantissime, bisogna stare attenti. Noi alla fine abbiamo optato per una SRL, pura, quindi non semplificata. Quindi con 10.000 euro di capitale sociale e le gestioni che ne conseguono. Detto che non potevamo fare molto altrimenti, nel senso che partita IVA singola per la natura del business non poteva essere, ma anche qualcosa di diverso non poteva essere, insomma, quindi era chiaramente un SRL per la natura del business.
Sì.
Però ecco, il consiglio è quello di informarsi bene inizialmente con un commercialista e capire bene le varie opzioni che si hanno a disposizione, perché comunque è un passo importante, è il passo forse più importante iniziale.
Certo, ad ogni modo, anche se forse in Italia la situazione è burocraticamente un po' intricata, come dicevi tu prima, in breve tempo voi siete riusciti a costruire una realtà molto importante, questo certifica che informandosi
Sì.
con le persone corrette è possibile anche in Italia fare impresa senza necessariamente essere costretti ad emigrare in Svizzera, ecco.
Certamente, no, poi sul regime fiscale è un altro discorso, però nel momento in cui uno parte, essere attorniato da persone comunque affidabili, noi ad esempio ci affidiamo a un commercialista che è abbastanza specializzato in startup, quindi ci segue, magari ci manda dei bandi a cui partecipare, per cui è bene, ecco, partire non tanto per partire, ma partire bene con tutti gli strumenti a disposizione, questo assolutamente sì.
Certo, ecco, riguardo al capitale necessario per avviare il progetto, voi vi siete autofinanziati o è stato necessario l'intervento di il contributo economico di un fondo fin dalle prime dall'inizio? E se puoi indicativamente dire quali sono le cifre necessarie per chi volesse avviare un'attività simile alla vostra, ecco.
Guarda, la fortuna di Dunkes è stata il fatto che non abbiamo mai avuto bisogno di un finanziamento esterno, fortunatamente. La natura del sito è stata economicamente sostenibile da parte nostra con degli investimenti mirati in fase di partenza, quindi siamo nell'ordine dei neanche 10K a testa, diciamo,
Sì.
come partenza. Ed essendo un ammontare che non esce immediatamente tutto in una volta sola dalle tasche di ognuno dei tre, ma è abbastanza spalmato nell'arco dei primi mesi, diciamo che è un costo che per noi è stato sostenibile assolutamente senza dover ricorrere a un supporto
Sì, e
esterno.
10K
Quindi
eventualmente per chi non fosse chiaro, intendiamo 10.000 euro a testa.
sì. Assolutamente, 10.000 euro a testa.
Sì.
Diciamo che comunque 3.300 servono a testa per aprire la società col capitale sociale da
Sociale.
10.000, se si è in tre chiaramente. E quindi l'intorno di costi è stato questo. Chiaramente ogni business poi ha la propria fase di startup economica, quindi magari ci sono business che devono richiedere più soldi in fase proprio di partenza. Il nostro fortunatamente era un sito sì complesso, ma comunque gestibile all'interno di questo intorno, per cui ce la siamo cavata da noi. Diverso discorso è poi la velocità con cui vai a crescere, no? Perché poi partire, ok, ci metti qualche migliaia di euro, però poi come lo comunichi, come ci stai dietro, come lo spingi, quindi lì probabilmente c'è bisogno di benzina, no? Per crescere, e a che velocità si vuole crescere dipende poi da quanta benzina ci si mette dentro.
Esatto, visto proprio che hai toccato questo tasto della crescita, che è quello fondamentale, che tutte le startup devono seguire, si parla spesso di growth hacking, quindi le strategie alternative per la crescita, che è l'obiettivo unico di una startup che per sopravvivere deve in tutti i modi crescere. Voi in che modo siete riusciti Evidentemente l'avete fatto molto bene, quindi ci tengo davvero alla tua risposta. In che modo siete riusciti a diffondere in modo così massivo il concetto di Dunkest? Dicevi prima che avete aperto la pagina Facebook su cui non parlavate semplicemente dei risultati delle partite NBA, ma pubblicavate contenuti che potessero generare viralità, essere condivisi, eccetera. Però sono molte le pagine che fanno questo tipo di attività e non raggiungono in nessun modo i numeri invece di Dunkest. Quindi in che modo, che strategie avete utilizzato per far crescere il sito, per aumentare il numero di utenti iscritti, le squadre registrate e così via?
È stata soprattutto una strategia social nel primo anno. In generale, comunque, effettivamente la pagina Facebook nel 2013 è stata la nostra chiave del successo. Questo è vero, nel senso che effettivamente aveva delle ottime performance, qualsiasi cosa pubblicassimo andava bene, era traffico sul sito, per cui effettivamente ci ha permesso di raggiungere quella soglia di conoscenza del marchio, del brand, del gioco, che è stata fondamentale per partire. Dopodiché è stato molto passaparola, nel senso che il gioco è fatto e studiato per coinvolgere gruppi di amici, no? Chiaramente, certo. Tu giochi, quindi lo sai perfettamente. La cosa divertente è creare delle leghe private, sfidare i propri amici, quindi creare una dinamica per cui, come nel fantacalcio, effettivamente ogni domenica ci si trova, si vede le partite assieme, ci si scanna. Anche nel basket, in maniera più sana, se vogliamo, c'è una meccanica di questo tipo. La meccanica del passaparola è stata, oltre alla strategia social, la parte del successo, la parte più importante del successo di Dunkest iniziale. Questo per il primo anno. Il secondo anno, chiaramente, col supporto di RCS, diciamo che la valvola di comunicazione si è ampliata, perché comunque abbiamo avuto accesso a un bacino di utenza molto più alto, soprattutto per il canale italiano, chiaramente. Quindi questo ci ha permesso di consolidarci e di espanderci l'anno scorso, ottenendo grandi risultati. E quest'anno diciamo che partiamo da un database di utenti molto forte, per cui veramente adesso è questione di consolidare quello che già c'è e espanderci, come dicevamo prima, in altri paesi.
Sì, hai appena citato l'ingresso di RCS, dicevamo all'inizio della nostra conversazione che fate parte del gruppo Gazzetta dello Sport, quindi RCS. Ecco, come siete arrivati a questo? Abbiamo detto, in tre avete avuto la vostra idea, avete contattato uno sviluppatore per la realizzazione del sito, avete costituito una società con il capitale sociale necessario, avete aperto una pagina Facebook che ha avuto un grande successo e per la fisiologica natura del gioco molta gente veniva ulteriormente a contatto con la vostra, certo, pagina, e quindi avete visto una buona crescita. Da qui a entrare a far parte di un gruppo importante come RCS, come ci si arriva, cosa è successo?
Ma diciamo che, come ti dicevo, la parte semplice è stata il fatto che il brand dopo un po' ha iniziato a essere conosciuto. Lo sappiamo che su Facebook i segreti non esistono, quindi da un amico dell'amico che aveva un amico in RCS il passo è stato breve, nel senso che dopo un po' di mesi del successo di Dunkest si è creato questo contatto col marketing RCS Gazzetta, e da qui abbiamo iniziato a parlarne, nel senso che comunque loro avevano un grande focus sul mondo NBA, sappiamo che sono i partner ufficiali di NBA in Italia, per cui leader del fantacalcio in Italia avevano voglia anche di provare a espandersi con un gioco nuovo su uno sport su cui si stavano concentrando molto, quindi l'occasione era veramente perfetta per trovare, lato loro, un nuovo prodotto da offrire agli utenti, fresco, gratis e nuovo e accattivante. Dal lato nostro, comunque, a fronte di piccoli sacrifici, però ottenere una grande mole di visibilità, ma non solo visibilità inizialmente per Dunkest, ma poi nascita di chiacchiere e nuovi progetti che ci hanno portato a pensare di fare basket, NBA, ma non solo, magari dopo ne parliamo, ma adesso Dunkest non è solo Dunkest NBA, ma ci sono tanti altri progetti a margine.
Ottimo. Parlando invece di strategie di monetizzazione che avevamo accennato prima, voi siete partiti con un progetto ben preciso fin dall'inizio su come monetizzare l'idea, oppure è arrivato in un secondo momento e in che modo il sito monetizza? Parlavi prima del concetto del freemium.
Diciamo no, che le idee erano abbastanza chiare fin dall'inizio, nel senso che per un gioco di questo tipo le valvole di monetizzazione sono soprattutto due: comunicazione, quindi advertising, banner e soprattutto banner, quindi sul sito, e quindi in questo senso più visite fai, più visualizzazioni fai, più tra virgolette soldi fai, nel senso che più persone vedono i banner e più vieni pagato per la visualizzazione di questi banner. Dall'altro lato, il modello freemium che dicevi tu è la base da cui siamo partiti a livello di gioco, nel senso che partendo dalle più famose app del momento, che erano tutte in logica freemium, anche tipo Candy Crush, effettivamente rendere il gioco gratuito e dei vantaggi a pagamento abbiamo visto che è una logica che funziona, perché l'utente comunque a cui piace il gioco ci gioca gratuitamente, ma considerando che sono veramente spese ridotte se spalmate su un anno di gioco, l'utente è anche disposto a fare un piccolo acquisto ogni tanto, moltiplicato per migliaia di utenti effettivamente. La logica freemium ha senso, però sono due aree su cui siamo partiti avendo già le idee abbastanza chiare. Chiaramente poi le abbiamo ottimizzate, però area comunicazione, ADV e soprattutto dentro all'ADV spendo una parola sulla possibilità di ottenere degli sponsor, perché chiaramente un conto è basarsi su ADV classico che gira banner o tramite Google o nel nostro caso tramite Network RCS. Un diverso discorso è se ti entra lo sponsor grosso che vuole sponsorizzare magari annualmente il gioco, il prodotto, beh, lì ne guadagni in visibilità, ne guadagni in crescita e anche economicamente una cosa molto, molto più solida. Ad esempio, quest'anno su Dunkest NBA Italia abbiamo una sponsorizzazione parziale, non di nomination, di un brand come NBA 2K, che è
Cioè,
il leader mondiale a
videogioco?
livello di giochi NBA.
Sì.
Quindi diciamo che nel momento in cui riesci a entrare in contatto con questi partner e questi sponsor, ti rendi conto che effettivamente il modello inizia a funzionare e a girare. Però ecco, dovendo riassumere, queste sono le due aree di monetizzazione, ADV freemium, a cui ci aggiungo una terza che è chiaramente database utenti. Più cresci, più chiaramente hai a disposizione un numero di utenti molto alto da utilizzare commercialmente, sia tu stesso, ma anche, perché no,
A terze
venderlo o
parti.
utilizzarlo per comunicazione da parte di terzi, quindi quella è sicuramente una terza leva non indifferente nel momento in cui riesce ad arrivare a soglie abbastanza grosse di utenti.
Certo, parlando del percorso che vi ha portati a mettere insieme questa attività imprenditoriale e arrivare 2 anni dopo a vedere una crescita così importante, c'è stato un momento particolarmente difficile, un vero momento peggiore quando sembrava che inizialmente le cose potessero funzionare, però poi è successo qualcosa che ha fatto sembrare che il progetto non potesse più andare avanti, o insomma qualche ostacolo che davvero è stato difficile superare.
Sì, c'è sempre, quindi è inutile dire di no. C'è sempre, è stato anche abbastanza all'inizio, è stato abbastanza pesante anche, nel senso che dicevamo prima che non ci aspettavamo questo successo iniziale, no? Quindi tre ragazzi, non dico alle prime armi, ma quasi, che lanciano il sito, si trovano un bel boom di iscrizioni, primo mese, settembre, quindi lanciamo il sito, fino a ottobre parte l'NBA, tutti carichi. Tutti gli utenti, tutti gli iscritti entrano i giorni prima dell'inizio del campionato per modificare la formazione, il giorno prima, e il giorno delle prime classifiche, troppi utenti, sistemi saltati completamente, server giù, down, e sogno che si sgretolava davanti a noi, no? Perché chiaramente parti carico, grandissimo successo inaspettato, saltano le macchine. Quindi da un lato super contenti perché effettivamente l'idea l'avevamo validata, dall'altro ci siamo subito scontrati con dei giorni di panico totale perché veramente abbiamo sospeso per una settimana il campionato per utilizzare macchine migliori, sistemare alcune logiche di database, migliorare il gioco. Insomma, è stato molto, molto forte come cosa, perché veramente in quei momenti dici, cavoli, è già saltato tutto. Invece no, nel senso che se il progetto, il gioco, in questo caso sono buoni, sono validi, l'idea è valida, poi l'utente comunque ti segue, ti sta dietro, quindi è vero sì che abbiamo perso quella settimana, però poi abbiamo recuperato molto, molto in fretta. Per cui se devo trovare un momento di difficoltà è stato senza dubbio quello. Momenti di difficoltà ce ne sono spesso, è inutile negarlo, durante tutto l'anno, anche soprattutto con la crescita poi del business, aumentano gli interlocutori, per cui aumentano eventualmente anche problemi, difficoltà, però si supera tutto, si ha l'entusiasmo e la voglia di fare. Il progetto è bello, adesso stiamo facendo tanto altro, per cui c'è sempre l'entusiasmo di alzarsi la mattina e quello che è successo il giorno prima si mette nel cassetto e è un giorno nuovo e la mattina sei carico per fare quello che ti piace fare, no?
Certo.
Quindi momenti ce ne sono, se ne devo identificare uno era quello, l'abbiamo superato, siamo qui a parlarne col sorriso, quindi
Certo.
va bene.
Complimenti, quindi. Qual è stato invece un momento particolarmente positivo, magari la vera svolta che può essere un apprezzamento particolare del pubblico per un nuovo servizio introdotto, oppure un picco di nuove adesioni dovuto a un momento particolare o altre cose simili? C'è stato un momento, una svolta positiva che vi ha reso particolarmente felici?
Ma io penso sicuramente la stagione scorsa, nel senso che il primo anno è andato bene, però chiaramente il gioco aveva dei limiti che abbiamo scoperto poi nel tempo, no? Chiaramente giocandoci, e parlando con gli utenti, questa è una cosa che ci caratterizza molto. Abbiamo creato un ottimo rapporto con tutti gli utenti, con cui discutiamo, capiamo logiche nuove di gioco, come migliorare, quindi questa è una cosa importante, magari che possiamo approfondire dopo. Però il vero momento di svolta secondo me è avvenuto l'anno scorso col lancio della nuova stagione, in cui abbiamo introdotto delle migliorie al gioco che effettivamente sono state molto apprezzate dagli utenti e ci hanno permesso di avere una svolta da un punto di vista di registrazioni, ma anche di continuità di gioco durante l'anno, perché il primo anno c'erano alcune logiche che facevano partire bene il gioco, ma poi lo rendevano un po' stagnante durante l'anno. Abbiamo introdotto un sacco di novità che hanno reso il gioco molto più avvincente e anche quest'anno abbiamo migliorato la piattaforma, abbiamo introdotto novità, tra poco arriverà l'app che crediamo sia una gran cosa da introdurre per gli utenti che ce la chiedono tutti i giorni praticamente e sappiamo essere molto importante in questo
Dal
momento.
giorno 2 probabilmente vi chiedono.
Probabilmente sì, esatto, tutti ci chiedevano ma l'app, insomma anche per l'app sono soldi, quindi
Certo.
Bisogna ponderare tutto chiaramente, no? Però devo dirti che il momento di svolta uno è stato sicuramente quello e un altro se lo devo identificare diciamo quest'estate, inizio estate in cui abbiamo iniziato a lavorare ad altri progetti con RCS, per cui effettivamente la mole di lavoro e del business è iniziata a crescere, ecco, non è più fantabasket NBA e basta, ma c'è dell'altro, ecco.
Certo, e secondo te qual è l'elemento fondamentale che ritieni possa aver contribuito maggiormente al successo di Dunkest? Ad esempio l'idea in sé, oppure il team di voi tre che vi siete trovati particolarmente bene insieme, l'execution del progetto, o magari una figura di supporto, un mentore, qualcuno che vi ha saputo guidare in modo particolarmente importante? Cosa può
Ma
essere?
allora, sicuro il team di noi tre è super unito, quindi questa è la chiave iniziale, perché comunque ti dicevo, momenti di difficoltà ce ne sono stati, però aiutarsi a vicenda è la chiave del successo, nel senso che sei in un team di tre amici e magari uno in difficoltà, gli altri due l'aiutano e viceversa, no? Quindi essere uniti, coesi nelle difficoltà, ma anche nelle gioie, perché no? È fondamentale. Chiave di successo del gioco perché comunque è un gioco semplice, è un gioco molto più semplice rispetto a quelli magari americani di ESPN o Yahoo, esistono già, esistevano. Sono giochi molto più complessi, statistici, il nostro è un gioco più immediato, più semplice, graficamente penso più bello di quelli di ESPN EU perché ha una grafica impattante, canottiere, invece gli altri è molto più a tabelle e quant'altro. Quindi l'immediatezza del gioco, la facilità di gioco ha permesso di andare a prendere non solo gli utenti appassionati di basket, ma un po' anche quelli che magari il basket lo seguono, sì, ma per piacere ogni tanto. Così abbiamo preso veramente tanta gente, ecco. Quindi sicuramente la chiave del successo è stata questa. E poi, come ti dicevo, anche il rapporto che si è riusciti a stringere con gli utenti. Oltre alla pagina Facebook abbiamo anche un gruppo su Facebook che è nato in maniera del tutto spontanea. Quindi gli utenti hanno creato un gruppo Facebook su Dunkes in autonomia, in cui ci si scambia consigli di gioco, strategie e tutto quanto. Chiaramente sanno tutti chi siamo, chi sono i tre fondatori, i tre gestori del gioco, per cui parliamo con loro su migliorie, problemi, cosa c'è che non va, e laddove ci sono problemi, perché è ovvio che ci siano problemi, cerchiamo di gestirli in maniera rapida e veloce. E effettivamente molte volte ci siamo sentiti rispondere da utenti abituati magari in Italia a customer care che ti risponde dopo una settimana, non si fa sentire weekend e quant'altro, ha un mail di risposta la domenica mattina alle 11 dopo 10 minuti che avevi scritto. Ma succede anche questo in Italia, incredibile. Quindi è vero che costa un po' di fatica, però anche la gestione dell'utente e il seguirlo, l'aiutarlo, ovviamente nei limiti del dovuto, non bisogna sempre dare ragione all'utente, però dimostrarsi aperti al consiglio, coinvolgerli, farli sentire parte del progetto è sicuramente stata una chiave di successo, ecco.
Sì, due cose molto belle. Uno, quando nascono spontaneamente dalla community di utenti dei gruppi, vuol dire davvero che il progetto piace al di là di quello che possa essere una cosa semplicemente di business, ma davvero coinvolge le persone in un modo particolare perché altrimenti non nascerebbero gruppi spontanei. E due, l'interazione che siete riusciti a sviluppare con i giocatori è davvero un segnale dell'ottimo lavoro che state facendo e della ricezione positiva che c'è dal pubblico e forse vi aiuta anche a definire in modo migliore la strada da seguire in futuro perché avendo un contatto così diretto sapete cosa può piacere, cosa può non piacere, invece di dover tentare al buio strade che poi magari si rivelano poco
Certo,
favorevoli. Ecco,
sicuro. No, è proprio lì la chiave.
tornando indietro, quali errori eviteresti o cosa faresti diversamente?
Beh, di errori se ne fanno tanti tutti i giorni. Ripensando un pochino alla nostra esperienza passata, diciamo che probabilmente alcune scelte sui, come dicevo prima, sui partner tecnologici e tutti gli interlocutori di cui ti accerchi, diciamo, sono la parte un po' più importante e delicata. Quindi, prima di prendere certe decisioni di lasciare prendere un fornitore piuttosto che adottare una strada piuttosto che un'altra, ecco, questo è un argomento su cui bisogna effettivamente riflettere molto. Sicuramente alcune scelte da alcune dinamiche di gioco al lasciare un partner piuttosto che un altro, magari sono cose di cui ti puoi un po' pentire nel corso dei mesi successivi. Devo dirti la verità, non c'è un qualcosa che dico, cavolo, in questi 3 anni avessimo fatto in maniera diversa, sarebbe andato in un altro modo molto meglio. Ci sono delle gestioni del day by day che effettivamente piccole micro scelte che ti possono influenzare, però devo dirti grosse cose su cui dico, cavolo, abbiamo sbagliato, questa è una cosa da non fare mai, non ne vedo, nel senso che, ti ripeto, vedo delle piccole cose da correggere magari nel lavoro giorno per giorno. Questo sì, è
Sì.
ovvio.
E in base alla tua esperienza, che consigli ti senti di poter dare a chi come te magari vuole aprire un progetto online, simile al vostro?
Ma sicuramente quello di approfondire l'idea, nel senso che penso che tutti abbiamo idee di business, no? Quindi il passo successivo è quello fondamentale, nel senso che anche noi non avevamo assolutamente idea di cosa potesse voler dire Fantabasket e se poteva essere un successo finché non ci abbiamo provato. Quindi il consiglio principale è quello di, in fase iniziale, se l'idea convince il gruppo di lavoro, la persona o chiunque esso sia, crederci e provare a approfondire, quindi avere davanti a sé tutti gli elementi necessari per prendere una decisione. Ok, una volta che ho tutti gli elementi, dalla fase societaria al sviluppo, alla comunicazione, al prodotto e quant'altro, ho gli elementi per decidere e schiacciare il bottone, ok, parto oppure l'accantono perché non ce la faccio per n ragioni. Quindi il consiglio iniziale sicuramente è questo. Da un punto di vista di prodotto, sicuramente cercare di attornarsi di persone fidate con cui si riesce a lavorare in una maniera positiva e serena, perché la serenità è la cosa fondamentale. Se si parte con attriti, frizioni, non si va da nessuna parte. E soprattutto pensare sempre al peggio. Ad esempio, il nostro sito, potevamo pensare che potesse avere un boom iniziale e settare delle macchine più potenti. Quindi pensare sempre non in maniera lineare, ma al caso positivo o al caso negativo. E da lì riuscire a trovare delle soluzioni di emergenza, nel senso che banalmente anche noi avremmo potuto in quella situazione avere dei server più performanti e non avere quei problemi che abbiamo avuto. Però il consiglio veramente è quello di partire con le idee chiare e una volta che si parte però crederci fino in fondo, nel senso che è una cosa che fai, quindi presuppongo ti piaccia, credici fino in fondo e portala avanti con tutte le tue forze. Non sarà semplice perché comunque tra difficoltà sul lavoro, difficoltà di relazioni, perché magari avrai due lavori, avrai il lavoro normale in fase iniziale e poi la sera o la notte porti avanti il tuo progetto di startup. Ci saranno momenti difficili, chiaramente, però la cosa importante è la passione. In questo caso, trattandosi di sport, noi eravamo super entusiasti e avere un team super unito e crederci, ecco. Sono le classiche frasi un po' fatte, Vale, però effettivamente è questo. Se la cosa ti entusiasma e ci credi, effettivamente hai ottime possibilità di portarla avanti.
Certo, ora
Successo.
siete partiti, il progetto è avviato e ha visto anche un ottimo successo. Come continuate a mantenere la motivazione alta a voi e al team che vi supporta? Perché immagino vi siate allargati, ecco,
Sì,
a
diciamo.
trasmettere anche agli altri la motivazione necessaria e costante per continuare a far crescere Dunkest.
Sì, il team si è allargato. Da un paio di mesi abbiamo introdotto una figura di supporto di stage che ci dà una mano, quindi questo è stato già un altro grande traguardo. Prima mi sono licenziato io dal lavoro, quindi mi dedico a tempo pieno al progetto. Sono stati già due passi, direi, molto grossi per far capire che il business sta prendendo una certa piega. E quindi, insomma, niente, questo è il primo passo. Progetti futuri ci motivano. Quindi dove prendiamo la motivazione dai progetti futuri, quindi non ci accontentiamo, quindi abbiamo Fantabasket NBA, ma abbiamo fatto il Fantabasket sulla Serie A di
Sì.
basket, con la Lega Basket, è un prodotto ufficiale della Lega Basket, ha ottenuto dei risultati incredibili perché abbiamo fatto più di 20.000 registrati sulla Serie A di basket, che considerando il contesto italiano è tantissimo.
Certo.
Ci siamo allargati anche con un progetto del calcio, sempre in collaborazione con Gazzetta. Abbiamo fatto un gioco che è sulla Serie B, Magic B, anche questo con grande entusiasmo, perché in questo modo, in questo momento, abbiamo una piattaforma. Non abbiamo più un solo Fantabasket, un sito di Fantabasket, ma abbiamo una piattaforma di calcio più basket. E questo ci motiva ad andare poi all'estero a proporci come fornitori di piattaforme fantasy, non più. ho fatto un fantabasket sull'NBA e è bello, giocaci. Ma effettivamente anche lato publisher e lato utenti hai un'offerta molto completa, no? Quindi il caso tedesco è il primo caso, potrebbe aggiungersene uno, un altro tra poco, nonostante la stagione sia già iniziata, ma dovremmo riuscire a chiuderne un altro, e poi insomma si continua in questo senso, per cui ecco, la motivazione ci viene da tutti questi progetti che devono partire, stanno per partire, cerchi di chiudere e tutto quanto, è lì la motivazione, se inizi a sederti poi è finita, nel senso perché ti abitui al quotidiano e dopo un po' ti stufi, come ci stufa di tutto. Invece bisogna sempre, soprattutto in questa fase iniziale, andare oltre, continuare a cercare nuove cose, nuovi progetti e motivarsi da lì.
Sì, ed è evidente che sicuramente le iniziative non vi mancano, quindi complimenti. C'è
Grazie.
un libro che ti è stato particolarmente d'aiuto, da cui hai estratto idee che ti hanno aiutato per avviare la società o per far crescere il business, che ti senti di poter consigliare?
Certo, guarda, ti dico, stavo cercando se c'era, ce l'avevo qua a portata di mano da farvi vedere, è un libro americano sulle startup, dell'Lean Startup, è un libro che ci siamo regalati a vicenda il Natale scorso, è partita da Paolo diciamo, l'idea e quindi niente, è un libro che ti stimola molto a pensare, a riflettere e a lavorare in maniera focalizzata sul mondo startup. Ed è un libro che ti dice, guarda che non è detto che la prima startup che apri sia quella di successo. Quindi ti mette di fronte a una serie di considerazioni e argomenti che effettivamente ti fanno riflettere in questa fase. È un libro che consiglio a tutti di leggere, è in inglese, è un po' complesso, però effettivamente è un libro che ti aiuta a portare avanti la tua idea, questo sicuramente.
Ottimo, grazie. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti trasmettere a chi ci sta ascoltando, eventualmente intenzionato a avviare un progetto simile al tuo?
Ma Vale, guarda, ti dico, provo a riassumere un pochino quello detto in precedenza, nel senso che secondo me è veramente il consiglio principale è innanzitutto di fare qualcosa che piaccia. Questa è la base di tutto, perché se parti con un'idea di cui non sei convinto tu in primo luogo, è difficile che abbia successo. Quindi devi essere motivato, devi fare qualcosa che ti appassiona, perché ci saranno dei momenti comunque di difficoltà, di sconforto. Ma se la cosa ti piace la porterai avanti con ancora più forza. Il consiglio è questo, partire con un progetto entusiasmante che piaccia alla persona, avere un team ridotto, perché poi non è necessario avere tante persone attorno, no? Anzi, in tre secondo me il numero è un numero giusto, un numero corretto, perché comunque si è sufficientemente snelli per le decisioni, si decide in fretta e tutto quanto. Avere un team con cui si è in linea, ci si trova bene e chiaramente un po' di fortuna, quella ci vuole sempre, no? Quindi no, direi questo, ecco, un progetto interessante che ci appassioni e un team di lavoro di cui ci fidiamo a occhi chiusi. Questo.
Ottimo, grazie Alessandro Molinari, fondatore di Dunkest, per la tua presenza a Talent Bay.
Grazie a te, grazie a tutti, ciao.
Davvero interessante scoprire come si possa costruire un business partendo dalla propria passione per lo sport e svilupparlo in breve tempo, riuscendo a raggiungere un pubblico internazionale che interagisce quotidianamente e che è possibile ascoltare per introdurre miglioramenti del servizio e testare prodotti aggiuntivi. Dunkest ha avuto il problema che tutte le startup sognano, il crash del sito il giorno del lancio per via del troppo traffico. Ottimo per far notizia, avere evidenza del favore del pubblico o dell'aver sottostimato la necessità di potenza del server, è ottimo per imparare dai propri errori ed essere più preparati per il futuro. Grazie Alessandro e in bocca al lupo per gli sviluppi futuri di Dunkest. Se ti è piaciuta questa intervista e vuoi essere informato quando sarà disponibile il podcast con i prossimi episodi, ricordati di andare su thetalentbay.com e inserire il tuo indirizzo email. E se conosci amici che stanno avviando un loro business, manda anche a loro il link di Talent Bay. Loro ti ringrazieranno e lo farò anch'io.